Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola si è aperta con questa pagina sublime della Genesi, che ci mostra questo dialogo tra Abramo, che è la continuazione di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, e questi 3 misteriosi viandanti che sono figura di Dio, che confidandosi con Abramo annunciano la prossima distruzione di Sodoma e Gomorra a causa del peccato, della prevaricazione, della malizia di quegli abitanti. E avete sentito questo simpatico dialogo, quasi una contrattazione, no? Tra Abramo e il Signore. Dice: ma se trovi 50 giusti, ma se ne trovi 40, fino ad arrivare a 10. Non ha osato scendere più in basso Abramo, e non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto proprio dalla sua discendenza, che sarebbe venuto quell'unico giusto, capace di giustificare e di pagare il debito di tutti. E Sodoma e Gomorra vennero distrutte. Ci faccia riflettere. La Bibbia è chiara. Furono distrutte a causa della malizia. Se riflettiamo un po', potremmo facilmente concludere che oggi 2010, la malizia è superiore a quella di Sodoma e Gomorra, sotto svariati aspetti, non solo quelli peculiari che risaltano, della deviazione sessuale in cui vivevano quei poveracci, no? Ma sotto tutti i punti di vista, perché quando l'uomo, che è creato a immagine di Dio, perde Dio dal suo orizzonte e non ha più Dio nel suo orizzonte, si sfascia come uomo, si riduce a vivere non più da uomo, ma da irrazionale, da, come diceva Paolo, in un certo senso da uomo animale più che da uomo spirituale. Perde di vista ogni orizzonte della sua verità, dei suoi valori, scambia il bene con il male. E oggi? Oggi siamo a livelli superiori. E allora, come mai questo mondo non viene distrutto? Come mai il Signore non dice basta e fa piovere quello zolfo, quella, e dice basta, adesso mi sono stufato di questo uomo? Ne avrebbe ragione. E non può. E se noi ogni domenica veniamo a messa anche, non solo per questo, ma anche per gridare al Padre, quello che ha gridato lui sulla croce mentre lo massacravano, lo umiliavano, lo sputacchiavano, lo deridevano, e lui, giusto, innocente, senza colpa, con le mani inchiodate, gridava: Padre, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Perché questo mondo di oggi sa quello che fa? Non lo sa. Ma chi è questo mondo di oggi? Sono i nostri familiari? Sono i nostri vicini di casa? Sono i nostri concittadini che non sanno quello che fanno? E il Signore ci chiama, come Chiesa, come suo corpo, a partecipare al suo amore, perché Lui ama questa umanità, l'ha fatta Lui, l'ha plasmata Lui, e l'ha fatta per sé. Ed è venuto nel mondo per salvarla, e continuamente viene nel mondo attraverso la sua Chiesa e dona al mondo il tempo perché questo mondo si ravvedi, questo mondo si converta e questo mondo scopra che cosa? La paternità di Dio. Che Dio non è semplicemente creatore della sua creatura, ma che ha creato noi uomini per essere suoi figli. E noi nel battesimo lo siamo realmente suoi figli, figli amati suoi. Però questo dono che abbiamo ricevuto dobbiamo assimilarlo, dobbiamo farlo maturare, dobbiamo farlo crescere. Perché se da una parte siamo veri figli, dall'altra dobbiamo ancora diventarlo. E allora ecco come si diventa sempre più figli, se non in un rapporto di amore con il Padre, in un rapporto di conoscenza e di amore con il Padre che nasce dalla preghiera, che nasce dalla preghiera. E quel giorno, come ci ha raccontato Luca, Gesù stava pregando. E i suoi notarono qualche cosa, c'era qualche cosa di diverso nella preghiera di questo uomo, che si era messo in disparte per pregare il Padre suo. E allora gli chiesero: Signore, perché anche tu, come ha fatto Giovanni, non ci insegni a pregare? E lui dice: quando pregate, dite innanzitutto Padre. La nostra preghiera parte da lì. Padre. E Lui è venuto a rivelarci proprio questo, che Lui, Dio, è nostro Padre. E noi siamo figli amati. E allora, ecco, interpelliamo il nostro cuore. Interpelliamo la nostra coscienza. E chiediamoci: ma io, quando mi metto a pregare, Mi sto rivolgendo da figlio a padre? Ma io, quando mi rivolgo a Dio, lo sento innanzitutto come padre, padre della mia vita, padre della mia anima, padre della mia storia. Tutto parte da lì. E nella misura in cui noi lo scopriamo come padre, che lo ricambiamo con una vita da figli, con una vita da figli, che nasce appunto da questo rapporto di preghiera che abbiamo con Lui, di conoscenza amorosa che abbiamo con Lui. E in questa conoscenza amorosa vogliamo crescere, nella fiducia che Lui è interessato alla nostra vita. Come in altro luogo ci ha fatto dire, ci ha fatto conoscere Gesù, che il Padre ha contato persino i capelli del nostro capo, che noi valiamo davanti a Lui molto più di quanto vale tutto il resto dell'universo. Ma ci crediamo in questo? E allora qualcuno senz'altro potrebbe dire: ma allora se questo è vero, se il Padre mi ama così, se Lui è Dio e nulla è impossibile, perché tante volte io lo prego, tante volte io busso, tante volte io lo supplico? Signore, fammi questa grazia, Signore, fammi quest'altra grazia. E non me la fa. Che padre è se non mi dà quello che mi bisogna, quello che mi occorre, quello che desidero? Che padre è? Non ci siamo forse interrogati su questo? L'altro giorno, nel nostro ritiro di esercizi spirituali, una esercitante non poteva venire perché si sentiva male all'adorazione. E mi disse: Padre Armando, vada lei al posto mio e dica che io lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato nella vita. Per tutto quello che mi ha dato nella vita. E vi dico tra parentesi che ha il cancro terminale e stava male perché ormai neanche le chemio servono. E che un anno e mezzo fa gli è morto il figlio di 31 anni. Come fa una persona a dire questo a Dio? Come fa? Certo, se il suo orizzonte è terreno, se il suo orizzonte è chiuso su questa terra, mi hai levato il figlio a 31 anni, tu non dovevi farmi questo, Signore? Io non me lo meritavo. E ora, neanche a 60 anni mi fai venire un cancro. Signore, no, tu non sei un Dio buono. Certo. Questi ragionamenti sono terra terra, umani, giusti? Giusti per chi vive qui, con la terra circondata, con un orizzonte terreno. E allora sarebbero ragionamenti giusti nel caso che questo orizzonte terreno fosse giusto. Se tu sei chiamato a nascere e a morire qui e non c'è nulla, allora hai ragione a dire: Signore, tu sei cattivo. Ma se tu non sei fatto per qui, se il tuo DNA non è terreno, e se il tuo cuore qui non può avere nessuna sazietà né nel lavoro, né nella famiglia, né nei figli, né nessuna soddisfazione perché è fatto per qualche altra cosa, allora se tu ti apri a questa qualche altra cosa che è un orizzonte eterno, dal quale tu sei venuto e al quale devi ritornare, e allora tutto viene ridimensionato, tutto viene fatto più piccolo, e capisci, come capì Giobbe: Signore, prima parlavo da stolto, adesso non parlo più così, adesso ho conosciuto, adesso ho capito. Ho capito nel mistero, certamente, perché in questa vita bisogna mettersi davanti alla nostra vita, anche noi che abbiamo la fede, con un senso profondo di mistero, perché il Signore non ti spiega tutto, non ti spiega tutto. L'altro giorno alla posta, dato che la macchina lì non funzionava, si sono messi a parlare del destino, perché era morto un ragazzo da poco per strada con un incidente, e si sono messi a parlare del destino, e io mi sono messo in un lato, ascoltavo, sorridente, no? Come animatamente parlavano, no? Chi una cosa, chi un'altra, poi sono intervenuto io, un pochino più di umiltà. Non possiamo capire il mistero di Dio. Sappiamo che Lui è amore, ma amore misterioso. Quell'amore l'ha nascosto tutto nella croce del Suo Figlio. Un amore dirompente, un amore immenso, un amore inestabile. Ma è un amore divino, un amore divino. Noi siamo uomini, per questo non lo capiamo. A meno che, ecco, nel cammino di fede, di speranza e di carità, non diventiamo divini. E questa è la nostra vocazione, diventare come Dio nell'amore. Figli Suoi veri, autentici, che la pensano come Lui, che lo capiscono, che hanno il Suo pensiero, il Suo modo di ragionare, che amano come sa amare Lui. Questi sono i figli di Dio. E non ci si diventa in un attimo, ci si diventa in una storia, di domenica in domenica, di cammino in cammino, di passo dopo passo, di confessione dopo confessione, di comunione dopo comunione, nella misura in cui io mi apro, nella misura in cui io mi apro a Lui, a quello Spirito Santo che Lui ci ha chiesto di invocare, di chiedere, e allora la mia vita viene trasformata. E le mie preghiere vengono esaudite, tutte le mie preghiere vengono esaudite. Perché io chiederò come Gesù, affidandomi sempre alla volontà del Padre. Padre, questo calice si allontani, ma non sia fatta la mia volontà, sia fatta la Tua. E in questo stile, di amore in amore, di fiducia in fiducia, io vedrò i miracoli nella mia vita, vedrò le grazie. Vedrò quel disegno di pace, quel progetto di gioia che il Padre ha per ciascuno dei Suoi figli, e che se ancora non si è realizzato è perché anch'io, ancora io non sono diventato pienamente Suo figlio. E questa grazia la chiediamo a colei che ci ha partorito attraverso la Chiesa, Maria, la nostra Madre, che attraverso la Chiesa ci accompagna perché possiamo diventare sempre più figli veri del Padre e crescere in una maturazione di fede, di speranza e di carità, per dirci, non a parole, ma con i fatti, con una vita santa, con una vita da figli di Dio, da veri cristiani, dirci che lo abbiamo conosciuto e lo abbiamo amato e abbiamo corrisposto al suo amore. Amen.